Qualche settimana fa stavo tornando a casa la mattina, erano verso le 6 del mattino, non avevo fatto serata fuori con gli amici, stavo tornando dal lavoro, giusto per chiarire, ed era la mattina verso le 6 ed ero su una collina di fronte a Volterra, ed è la collina più alta lì della zona, e da lì potevo vedere a 180 gradi, ero in macchina, quindi dalle montagne, dal Monte Amiata che è verso Grosseto fino al Golfo di La Spezia. Questo è più o meno lo sguardo che c'è lì sopra. Non lo vedevo tutto perché c'era un temporale e tutta la zona davanti a me erano nuvole, scure e lampi. E vedere questi lampi che si inseguivano e che illuminavano in vari momenti le nuvole, vedere come illuminavano il terreno lì sotto. E nello stesso tempo c'era l'alba che stava sorgendo dietro di me, e dietro di me c'era ancora chiaro, e quindi illuminava leggermente queste colline e vedevo questo 180 gradi, tutta la mia visuale era piena di nuvole, di lampi, e in macchina sentivo il rumore di questi lampi, di questi tuoni, e sulla mia destra vedevo man mano la pioggia che avanzava. Non so se avete mai visto questo muro di pioggia, e man mano lo vedevo avanzare, io dovevo scendere in quella direzione, si parlava di tempeste, questa era la tempesta che avevo davanti, e mi sono fermato lì a guardare questo spettacolo. Non so se è mai capitato anche a voi, non so quali emozioni ha suscitato in voi, ma io ero da un lato meravigliato, proprio affascinato da questa potenza che si stava esprimendo, e nello stesso tempo mi sentivo piccolo, mi sentivo, mamma mia, adesso come faccio? Mi sentivo perduto di fronte a questa grandezza, ero stupito, ero affascinato, ero a bocca aperta, mi sono fermato lì a osservare questa scena davanti a me. Come immaginate la gloria di Dio? C'è un'estrema difficoltà a descrivere la gloria di Dio. Per me, per i profeti, in tutta la Bibbia, e l'immagine del temporale è solo una pennellata di un quadro che potrebbe descrivere l'immagine della gloria di Dio. Serve per trasmettere delle sensazioni, serve per suggerirci alcune delle caratteristiche della gloria di Dio. E forse proprio più che descriverla bisogna percepirla. E infatti nella Bibbia ci sono tante descrizioni della gloria di Dio, ma sono spesso immagini, pennellate poetiche che vengono utilizzate, per riuscire a percepire vari aspetti di questa gloria. E dove non arrivano i ragionamenti, la spiegazione, arriva la poesia, l'arte, la musica. E ciò che non parla solo alla ragione, ma parla anche alle nostre emozioni, alle nostre sensazioni. E oggi parleremo di due parole, rivelato e trasformato. Nel primo capitolo del profeta Ezechiele, Dio si rivela in un modo speciale e trasforma la persona che ha davanti, il profeta. Leggendo e riflettendo su questo brano mi sono trovato anche io a fare lo stesso percorso, dove mi sono trovato ad ammirare, anche se minima parte, la gloria di Dio, e sono stato trasformato da questa rivelazione. Leggendo questo brano non approfondiremo tutti gli aspetti, non cercheremo di capire ogni significato di ciò che leggeremo, non sarà uno studio biblico. Stamattina credo che Dio voglia fare con noi lo stesso percorso che ha fatto col profeta, vuole rivelarsi e trasformarci in un modo profondo. La domanda è se siamo disponibili a questo. Abbiamo iniziato cantando, Voglio vederti. Siamo ancora disponibili a questo. Quando Dio si rivela, impatta le nostre vite, ci trasforma radicalmente. È impossibile vedere Dio e rimanerne indifferenti. Ti ringrazio, Signore, perché desideri rivelarti e mostrarti a noi, perché desideri parlare i nostri cuori e farci vedere la tua gloria, la tua bellezza, la tua grazia. E ti chiedo di preparare i nostri cuori, il nostro atteggiamento, la nostra mente per incontrarti ancora stamattina in un modo speciale. Amen. Leggeremo il capitolo 1 e vi chiedo di provare non solo a comprendere, ma anche a sentire, a percepire le caratteristiche di Dio, le emozioni che ci trasmette queste descrizioni mentre leggeremo. Sono immagini, sono sono descrizioni che in realtà sono difficili da comprendere, ma che ci trasmettono comunque qualcosa. Quindi capitolo 1 di Ezechiele. Il 30° anno, il 5° giorno del 4° mese, mentre mi trovavo presso il fiume Chebar, fra i deportati, i cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine. Il 5° giorno del mese, era il 5° anno della deportazione del re Joachim, la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzi, nel paese dei Caldei, presso il fiume Chebar. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di lui. E io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento tempestoso, una grossa nuvola con un fuoco folgorante e uno splendore intorno a essa, e nel centro vi era un bagliore di metallo in mezzo al fuoco. Nel centro appariva la forma di 4 esseri viventi, e questo era l'aspetto loro, avevano aspetto umano. Ognuno di essi aveva 4 facce e 4 ali. I loro piedi erano diritti e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello, e brillavano come il bagliore del rame lucente. Avevano mani d'uomo sotto le ali e ai loro 4 lati, e tutte e 4 avevano le loro facce e le loro ali. E le loro ali si univano l'una all'altro, e camminando non si voltavano, e ognuno camminava diritto davanti a sé. Quanto all'aspetto delle loro facce, essi avevano tutti una faccia d'uomo, tutti e 4 una faccia di leone a destra, tutti e 4 una faccia di bue a sinistra, e tutti e 4 una faccia d'aquila. E le loro facce e le loro ali erano separate nella parte superiore, e ognuno aveva 2 ali che si univano a quelle dell'altro, e 2 che coprivano il loro corpo. Camminavano ognuno davanti a sé, e andavano dove lo spirito li faceva andare, e camminando non si voltavano. E l'aspetto di quegli esseri viventi era come di carboni incandescenti, come di fiaccole. Quel fuoco circolava in mezzo agli esseri viventi, era un fuoco scintillante, e dal fuoco uscivano dei lampi. E le creature viventi correvano in tutte le direzioni, simili a fulmini. Mentre guardavo gli esseri viventi, ecco una ruota in terra, presso ciascuno di essi, verso le 4 facce. L'aspetto delle ruote era come un bagliore del crisolido. Tutte e 4 si somigliavano, il loro aspetto e le loro strutture era come se una ruota fosse in mezzo a un'altra ruota. E quando si muoveva andavano tutte e 4 dal proprio lato, e andando non si voltavano. E i loro cerchi erano alti e imponenti, i cerchi di tutte e 4 erano pieni di occhi tutto intorno. E quando gli esseri viventi camminavano, le ruote si muovevano accanto a loro. Quando gli esseri viventi si alzavano su da terra, si alzavano anche le loro ruote. Dovunque lo spirito voleva andare, andavano anche esse. Le ruote si alzavano accanto a quelli perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. Quando quelli camminavano, ecco le ruote si muovevano. Quando quelli si fermavano, ecco queste si fermavano. E quando quelli si alzavano su dalla terra, anche queste si alzavano accanto a essi perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. Sopra le teste degli esseri viventi c'era come una volta, d'un bagliore come di cristallo di ammirevole splendore, e si stendeva su, in alto, sopra le loro teste. E sotto la volta le loro ali erano diritte, l'una verso l'altra, ciascuno ne aveva 2 che coprivano il corpo. Quando camminavano io sentivo il rumore delle loro ali, come il rumore delle grandi acque, come la voce dell'Onnipotente, un rumore di gran tumulto, come il rumore di un accampamento. Quando si fermavano, abbassavano le loro ali, si udiva un rumore che veniva dall'alto, dalla volta che era sopra le loro teste. Al di sopra della volta che era sopra le loro teste, c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono. E su questa specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava seduto sopra, su, in alto. Vidi pure come un bagliore di metallo, come del fuoco, che lo circondava tutto intorno, dalla sembianza dei suoi fianchi in su e dalla sembianza dei suoi fianchi in giù. Vidi come del fuoco, come uno splendore tutto intorno a lui. Qual è l'aspetto dell'arco che nella nuvola in un giorno di pioggia, tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia e udii la voce di uno che parlava. La prima parola che vediamo oggi è rivelato. Dio si rivela all'uomo e questa è una verità eterna e questo è un principio del Vangelo. L'uomo non può arrivare da solo a Dio. Non lo può conoscere e raggiungere sforzandosi e impegnandosi tanto, non è con la propria intelligenza o la propria devozione pratica che può raggiungere Dio. Dio sceglie di rivelarsi all'uomo e solo così l'uomo può conoscere Dio. Il contrario è religiosità, non è Vangelo, è falso. E tanti ci cascano anche nelle nostre belle chiese. E ci sono 3 aspetti sulla rivelazione di Dio che possiamo vedere nel primo capitolo di Ezechiele. Il primo aspetto, nel versetto 3, dice: «La parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzi, nel paese dei Caldei, presso il fiume Chebar. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di lui. Primo aspetto è che Dio si rivela in ogni situazione. Ne abbiamo già parlato stamattina. Il profeta era in Babilonia, in esilio. Era stato deportato insieme ad altri figli di Israele, in un posto pagano, lontano dal Tempio, il luogo della presenza di Dio. E loro erano da tutt'altra parte. E sapete le cause per cui era stato deportato il popolo di Israele? Era un giudizio divino. Perché erano stati ribelli, perché erano stati idolatri, perché avevano ostinatamente rifiutato Dio e avevano deciso di non vivere in un modo giusto. Erano dominati da un popolo pagano, da un popolo violento, erano schiavi o semiliberi, erano poveri, lontani dalle loro case, lontani dalle loro famiglie, probabilmente tanti di loro erano morti perché erano stati già martoriati da una guerra, da un'occupazione, da un assedio o due. Immaginate le loro emozioni, sono in questa situazione disperata, c'è tristezza, c'è amarezza, c'è umiliazione, la sofferenza per ciò che hai perduto, forse assenza di speranza per ciò che avrai davanti, c'è forse anche rabbia verso di Dio perché ti senti abbandonato, perché tutte le promesse del patto sembrano di colpo essere sparite. E in questa situazione disperata Dio sceglie di rivelarsi in un modo speciale. Dio mostra la sua grazia facendo vedere che lui è presente anche in questo posto che per loro era considerato lontano dalla presenza di Dio. Dio sceglie di mostrare la sua grazia facendosi vedere presente in mezzo a un popolo esiliato, povero e tutto il resto. E qualsiasi sia la nostra situazione oggi, qualsiasi sia la tua situazione, anche se ti senti lontano da Dio, abbattuto, umiliato, anche se sei in mezzo a questa tempesta che non riesci più a gestire, Dio oggi si vuole rivelare a te e vuole mostrarti la sua grandezza, la sua gloria e la sua grazia. Il secondo aspetto lo vediamo al versetto 28. Qual è l'aspetto dell'arco che nella nuvola, si parla dell'arcobaleno, in un giorno di pioggia, tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava? Dio si rivela, ma solo in parte. È un'altra descrizione poetica molto efficace. Ciò che possiamo vedere della reale gloria di Dio è solo un'immagine offuscata, parziale, limitata di ciò che Dio è realmente. È proprio come l'arcobaleno, non riusciamo a mettere a fuoco, non riusciamo ad afferrarlo, non riusciamo ad arrivare da dove nasce e dove finisce. Nello stesso tempo è sfuggente, è un attimo c'è, un attimo dopo non c'è più. Così è la stessa prospettiva verso Dio. E nello stesso tempo l'arcobaleno ci affascina, ci lascia, wow, bello vederlo quando capita. Dio eterno, creatore di tutto dal nulla, che contiene e mantiene l'universo, che conosce ogni minimo particolare di ogni cosa, in ogni momento della storia, di ogni persona, di ogni cosa che possiamo immaginare, come può mostrarsi in un modo totale a delle persone limitate come noi? È impossibile. Tutto ciò che conosciamo di Dio, tutto ciò che potremmo ancora conoscere, studiare, approfondire, sperimentare, vivere, è nulla di fronte alla grandezza reale, alla bellezza reale di Dio. Perciò non riusciamo a descrivere con le parole. Perciò siamo troppo limitati per poter vedere veramente. Possiamo solo percepire una minima parte di questa gloria. Eppure, questa minima parte che vediamo oggi e che percepiamo è già grandiosa. Ai nostri occhi è già sufficiente, abbondante, sovrabbondante per mostrare la sua giustizia, il suo carattere, la sua grazia, la sua fedeltà, la grandezza, l'eternità, la maestà, la potenza e tutto quello che Dio è e che ci mostra. Dio è eternamente, immensamente, di più di ciò che possiamo conoscere e immaginare, ma si è rivelato a noi in un modo sufficiente, sovrabbondante per poter iniziare una relazione di grazia e per poter camminare con noi. Cioè, spettacolo. E anche, no, anche oggi Dio vuole rivelarsi a noi per mostrarci qualcosa in più della sua eterna gloria, della sua eterna grazia, per farci aprire gli occhi, per farci vedere, percepire qualcosa, per aiutarci a comprendere qualcosa nella nostra mente. E possiamo ancora chiedergli di mostrarsi e di farcelo comprendere. Il terzo aspetto che possiamo vedere, o meglio, non lo vediamo direttamente qui, è che Dio rivela la propria immagine in Gesù Cristo. Altri profeti della Bibbia vedono questo tipo di manifestazione, altri profeti percepiscono le stesse visioni della gloria di Dio. Il popolo in alcuni momenti della storia di Israele vede questa gloria di Dio. Nel Nuovo Testamento alcuni dei discepoli partecipano ad alcuni momenti. L'apostolo Giovanni descrive la rivelazione che Gesù fa di se stesso nel libro che noi chiamiamo Apocalisse. Nella lettera ai Corinzi ci viene detto che la gloria di Cristo è l'immagine di Dio. Nella lettera agli Efesini ci viene detto che il Padre della gloria ci può illuminare per conoscere pienamente Gesù Cristo e vedere la sua gloria eterna, la gloria del Re risorto, seduto sul trono, splendente e sovrano su ogni cosa. Per poter percepire la gloria di Dio, per poterne vedere una parte, dobbiamo guardare a Gesù. Ma non basta sapere delle cose su di Lui, non basta leggere la Bibbia, partecipare agli incontri, dobbiamo conoscerlo intimamente. Dobbiamo passare del tempo con Lui, sperimentare la vita con Lui, dialogare, ammirare la sua vita, ammirare la sua bellezza, la sua sovranità. E a volte quando si parla con gli amici cattolici, no, davanti al crocifisso, dice: ah, ma Gesù non è più sulla croce, è morto, è risorto. E dov'è? Gesù è già sul trono glorioso. E io mi sono reso conto che spesso non lo vedo lì. Mi dimentico ciò che sono in Lui, che ciò che sono in Lui, ciò che vivo, che posso vivere, è solo grazie al fatto che Lui è morto, è risorto ed è seduto sul trono di gloria. Posso vedere la gloria di Dio solo se guardo a questo, a Gesù morto, risorto e già in gloria, che da quella situazione conduce, guida, ci manda lo Spirito e tutto il resto. E quindi come possiamo concretamente vivere in questo modo? Semplicemente dobbiamo passare del tempo con Lui. Sembra una banalità, sembra quello che ci dicono da sempre. Dobbiamo passare del tempo con Lui per conoscere Gesù, per conoscere il Padre e per conoscere lo Spirito Santo. Anche se Dio è libero di manifestarsi in mille modi, e l'ha fatto nella storia e continua a farlo nella vita dei nostri, dei fratelli, ha scelto di farlo soprattutto nella sua rivelazione che è la Bibbia. È la storia della sua rivelazione e solo attraverso questo possiamo, guidati dallo Spirito Santo, conoscerlo meglio. E io sono cresciuto in una famiglia che mi ha sempre insegnato questo, che ama Dio, che ho respirato la vita con Dio, sono stato educato con principi cristiani, la mia etica, e ancora oggi cerco di vivere in questo modo. Ma se non passo del tempo con Dio, se non passo del tempo con Gesù, tutto questo è solo religione, non serve a nulla, non è quello che il Vangelo vuole mostrare. Il Vangelo è la notizia spettacolare di una nuova relazione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. E fra poco canteremo un canto insieme, se poi parleremo della grandezza di Dio ancora, e esprimeremo tramite parole poetiche e con la musica una parte della bellezza e della meraviglia che proviamo per Dio. E qualsiasi situazione tu stia vivendo, Dio è pronto a rivelarsi in un modo speciale oggi. Chiediglielo, chiediamoglielo, ascoltiamo il suo spirito mentre va il canto. E qualsiasi sia il tuo percorso di Gesù, se da molto o da poco tempo, Dio oggi è pronto a rinnovare la sua relazione con te. È pronto a mostrarsi in un modo nuovo e più profondo. E possiamo chiedergli di farlo, perché Lui desidera questo. Possiamo vedere e percepire qualcosa in più della sua gloria. Cantiamo insieme questo canto. qual è la prima reazione di Ezechiele davanti all'apparizione della gloria del Signore? Versetto 28. A quella vista caddi sulla mia faccia. Cadere sulla faccia è un modo per dire sdraiarsi a terra. A pancia in giù con la faccia a terra in segno di sottomissione. Nei secoli, nella storia, poi si è trasformato quello che facevano i sudditi di fronte al re nel inginocchiarsi di fronte al re. Un altro termine biblico che forse usiamo di più è adorare. È lo stesso significato. La prima reazione di Ezechiele di fronte alla manifestazione della gloria di Dio è adorare. Ezechiele riconosce la grandezza di Dio, la sua sovranità meravigliosa, e si rende conto di quanto è piccolo, di quanto è insignificante di fronte a questa grandezza. Si rende conto di essere una creatura limitata, imperfetta, un suddito, un servo del grande re. Se la mia reazione davanti a Dio non è di adorazione, allora sto perdendo di vista chi è realmente Dio e chi sono realmente io. Solo in un atteggiamento di adorazione possiamo realmente ascoltare e comprendere quello che Dio ci vuole dire. Siamo di fronte al trono, di fronte allo splendore del Re dei Re, di fronte al Signore dei Signori. Qual è la nostra reazione oggi di fronte a questo? Passiamo ancora qualche momento in adorazione personale. Sentiamoci liberi di anche inginocchiarci fisicamente, come ha fatto Ezechiele. Confessiamo a Lui la sua grandezza e la nostra piccolezza, la sua sovranità e la nostra sottomissione a Lui. Solo così potremo realmente ascoltare la voce di Dio, comprendere e vedere la trasformazione che Lui vuole operare in noi. Quando Dio si rivela, ha un impatto sull'uomo, e l'uomo viene trasformato in un modo profondo dall'opera dello Spirito Santo. La seconda parola di oggi è trasformato. È Dio che agisce, Lui si rivela, Lui trasforma. Da Lui tutto nasce e si sviluppa. E allo stesso tempo per l'uomo è impossibile vedere Dio e rimanerne indifferente. Per l'uomo è impossibile contemplare Gesù Cristo e rimanere immobile. E se da un po' di tempo, quando parliamo, quando leggiamo, quando sentiamo parlare di Dio, ci scivola addosso, non percepiamo più, non viviamo più queste emozioni, sentendo parlare delle meraviglie di Dio rimaniamo indifferenti, non torniamo ad avere timore, ad essere in ammirazione, allora forse c'è qualcosa che non va. E adesso vedremo tre aspetti in cui la rivelazione di Dio impatta sull'uomo. Tre aspetti in cui Dio, nel momento in cui si rivela all'uomo e l'uomo risponde in adorazione, Dio opera e trasforma. Lavora proprio per trasformare la vita prima personale, in modo che possa impattare con le persone che ha intorno. E vedremo nel capitolo 2 e nella prima parte del capitolo 3 che quando Dio si rivela, l'uomo riceve nuova dignità. Vedremo che quando Dio si rivela, l'uomo riceve un nuovo scopo, e che quando Dio si rivela, l'uomo riceve l'equipaggiamento adatto. E leggiamo dal capitolo 2, quindi: a quella vista caddi sulla mia faccia e udii la voce di uno che parlava, e mi disse: figlio d'uomo, alzati in piedi, io ti parlerò. Mentre egli mi parlava, lo Spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi, e io udì colui che mi parlava. Egli mi disse: figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellate a me. Essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu direi loro: così parla il Signore Dio. Sia che ti ascoltino che non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni. Non avere paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli. Tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico. Non essere ribelle come questa famiglia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. E io guardai, ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. Lo srotolò davanti a me, era scritto di dentro e di fuori, e conteneva lamentazioni, gemiti e guai. Egli mi disse, figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo, e va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Mi disse, figlio d'uomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do. Io lo mangiai e in bocca mi fu dolce come del miele. Egli mi disse, figlio d'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole, poiché tu sei mandato non a un popolo dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile, ma alla casa di Israele, non a molti popoli dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile di cui tu non capisca le parole. Certo, se io ti mandassi a loro, essi ti darebbero ascolto, ma la casa di Israele non ti vorrà ascoltare, perché non vogliono ascoltare me, poiché tutta la casa di Israele ha la fronte dura e il cuore ostinato. Ecco, io rendo dura la tua faccia, perché tu possa opporla alla faccia loro. Rendo dura la tua fronte, perché tu possa opporla alla fronte loro. Io rendo la tua fronte come un diamante, più dura della selce. Non li temere, non ti sgomentare davanti a loro, perché sono una casa ribelle. Poi mi disse, figlio d'uomo, ricevi nel tuo cuore tutte le parole che io ti dirò, e ascoltale con le tue orecchie. Vai dai figli del tuo popolo che sono in esilio, parla a loro, e di loro così parla Dio il Signore, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino. Quando Dio si rivela, l'uomo riceve nuova dignità. Da un atteggiamento di adorazione, da una posizione sdraiata di fronte a Dio, Dio parla e opera facendo alzare in piedi Ezechiele. Sono poche parole piene di significato. Alzati in piedi, io ti parlerò, e lo Spirito Santo lavora in lui. Un uomo piccolo, umiliato di fronte alla maestà di Dio, di colpo può alzarsi in piedi e guardare, parlare, ascoltare faccia a faccia questa grande meraviglia. E com'è stata possibile questa trasformazione? Dio si rivela, parla, il suo Spirito opera, trasforma e cambia la realtà delle cose. E questo passaggio è bellissimo perché è un parallelo del messaggio del Vangelo. Per tutti quelli che hanno fiducia in Gesù Cristo, non c'è più nessuna condanna e lo Spirito dona nuova vita. Ci rialza, ci chiama figli di Dio, eredi con Cristo della gloria eterna, di quella che Gesù già ha, perché è già seduto sul trono di gloria, dopo essere risorto, avendo acquistato questo diritto a un nome glorioso, perché si è umiliato ubbidendo al Padre ed è morto sulla croce al posto nostro. Se abbiamo fiducia in Gesù Cristo, il suo Spirito viene a vivere in noi, ci rialza e ci dona una nuova dignità e siamo figli di Dio, coeredi con Cristo. Vi rendete conto? Questa gloriosa maestà ci chiama figli suoi, ci chiama fratelli, ci chiama amici e ci dice siete eredi con me della gloria che io ho già e che voi riceverete nel futuro. Possiamo avere una nuova relazione col Padre, possiamo ammirare la gloria di Gesù Cristo, possiamo essere trasformati e guidati dallo Spirito Santo che vive in noi. E solo quando Dio si rivela possiamo ricevere questa nuova dignità. Se la vorremmo avere, se la vogliamo, dobbiamo tornare a Dio e chiedergli di rivelarsi a noi. Se l'abbiamo ricevuta nel passato, se abbiamo già sperimentato, se abbiamo già conosciuto Dio in questo modo intimo, ma è un periodo in cui siamo distratti, deboli, non riusciamo più a percepire queste cose, torniamo a Dio, chiediamogli nuovamente di lavorare nella nostra vita, di rivelarsi in un modo speciale. E oggi Dio vuole rivelarsi, vuole ricordarci che siamo suoi figli, eredi con Cristo, vuole trasformare la nostra vita e farci prendere piena consapevolezza di chi siamo e di come possiamo vivere, ma non solo. Quando Dio si rivela, l'uomo riceve anche un nuovo scopo. Versetto 3. Egli mi disse, figlio d'uomo, io ti mando. E poi gli spiega tutto quanto. Ezechiele era un esiliato, lontano dalla propria casa, separato dalla propria famiglia, umiliato con tutto il popolo. Uno tra i tanti che stava soffrendo in cattività, stava soffrendo per l'abbandono di Dio a causa dei loro peccati e della loro ribellione. E poi Dio si rivela a lui e tutto viene trasformato. Ezechiele riceve da Dio un nuovo scopo. Un mandato speciale per il suo tempo, un mandato difficile, un mandato pericoloso, un mandato duro perché, come viene detto, è senza speranza, non ti ascolteranno. Anche noi, che siamo figli di Dio eredi con Cristo, abbiamo ricevuto un nuovo scopo per la nostra vita. Gesù ha detto ai suoi discepoli, poco prima di salire al suo trono di gloria, e dice a tutte le persone trasformate da lui: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. È scritto nella fine del Vangelo di Matteo. Gesù Cristo è già sul trono, in gloria, con ogni potere su ogni cosa. Da questa posizione, come di fronte a Ezechiele, può dirci qual è la sua missione per noi, per portare avanti il suo regno, che è: fate miei discepoli. Ci dà un compito meraviglioso. Essere presenti nella nostra città, nel nostro quartiere, nel nostro paese, nel nostro posto di lavoro, per mostrare Dio, per indicare alle persone la grandezza di Dio, la bellezza di Dio. E Dio si vuole rivelare a tutte le persone intorno a noi e ha scelto noi per poterlo fare. Nonostante la nostra piccolezza, nonostante le nostre brutture, nonostante le nostre mancanze, Dio ha scelto noi per mostrare la sua grandezza alle persone intorno a noi. E in qualsiasi situazione noi siamo, in qualsiasi situazione noi ci troviamo, anche nella tempesta, anche nella sofferenza, Dio si vuole rivelare e vuole mostrare a noi e intorno a noi la sua gloria, la sua giustizia e la sua grazia. Ha scelto noi. Ragazzi, ma non solo ci ha rialzato, ci sta mandando a fare qualcosa di speciale e unico. E c'è un'altra cosa spettacolare, che Ezechiele non aveva speranza. Sapeva che lo avrebbero rifiutato, che le sue parole non sarebbero state ascoltate, e invece noi sappiamo che nonostante le possibili opposizioni, la persecuzione che ci può essere, potremo vedere il suo regno avanzare, e lo stiamo vedendo, e possiamo vedere ancora Dio che incontra le persone, che si rivela alle persone, che trasforma le persone, e ci sta coinvolgendo in questa cosa meravigliosa. Questa è la nostra prospettiva. E infine c'è un'ultima cosa che possiamo vedere in questo capitolo, è che quando Dio si rivela, l'uomo riceve l'equipaggiamento adatto. Dio equipaggia Ezechiele in due modi: prima nutrendolo con la sua parola e poi fortificandolo e incoraggiandolo di fronte alle opposizioni che riceverà. E anche noi siamo stati già equipaggiati da Gesù, cioè Gesù ha già mandato il suo spirito a vivere in noi. Ragazzi, mai successo prima di Gesù nella storia, cioè qualche caso qua e là. Noi abbiamo lo Spirito Santo che viene a vivere in noi e che ci mostra come camminare. Non è solo con le nostre forze, non è con la nostra volontà, se ci impegniamo tanto che possiamo trasformarci e influenzare la società e trasformare la società, ma è solo, sarebbe religiosità, sarebbe, non è Vangelo. Il Vangelo dice che con Gesù che vive nella nostra vita, attraverso lo Spirito Santo, possiamo essere trasformati, possiamo influenzare la società per vedere il regno di Dio avanzare. È lo Spirito Santo che fa in noi la differenza e che fa la differenza anche fuori. Gesù ha detto che riceveremo potenza quando lo Spirito Santo verrà a vivere in noi. Ma potenza per cosa? Questo è l'inizio degli Atti. Per essere testimoni, per fare discepoli, per raggiungere lo scopo che lui ci ha dato. La potenza dello Spirito si traduce in trasformazione nostra per assomigliare a Cristo. Il frutto dello Spirito è un carattere trasformato. Il riferimento, amore, pace, pazienza, benevolenza, bontà, c'era una volta un elenco là in fianco. Trasforma noi e poi si traduce in un'azione concreta al servizio delle persone, tramite le capacità e i doni speciali che Dio ci ha dato, cioè col quale ci ha equipaggiato. Perciò le ultime parole di Gesù quando era su quel monte, prima di salire sul trono, sono ancora una volta incoraggianti. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Abbiamo a disposizione tutto l'equipaggiamento sufficiente e necessario per portare avanti gli scopi che Dio ha per noi. Lo stesso Dio opera in noi, ci trasforma e opera nelle persone intorno a noi e trasforma. Cosa vogliamo fare? E stamattina Dio si sta rivelando nuovamente a noi, sta di nuovo mostrando la sua grandezza, ci sta indicando chi siamo davanti a Lui, questa nuova dignità di fronte a Lui. Vuole fare insieme a noi un percorso, vuole lavorare insieme a noi, vuole portare gloria al suo nome e vuole influenzare la società intorno a noi attraverso le nostre vite. Qual è il nostro atteggiamento? E nella Bibbia viene usato una parola molto bella. La parola è consacrazione. Consacrarsi vuol dire dedicarsi a un servizio speciale, Vuol dire per noi scegliere di ascoltare, di lasciarci trasformare, di obbedire, di seguire Dio nel cammino che ha per noi, e Lui cammina con noi. Siamo già stati giustificati una volta per sempre tramite il sangue di Gesù, e ha avuto un impatto istantaneo ed eterno. La consacrazione invece è diversa, fa parte del cammino di santificazione, è una cosa progressiva, quotidiana, che coinvolge la grazia di Dio insieme alla nostra volontà di arrenderci e di camminare con Lui. A volte però un pericolo della consacrazione è che si trasforma in routine, in abitudine religiosa. Devo leggere, devo pregare, devo andare agli incontri, devo fare il mio servizio in chiesa, devo evangelizzare. Quando diventa un devo, probabilmente c'è qualcosa che non va. Ecco che in quel momento abbiamo bisogno di prenderci un momento speciale, proprio come stamattina, per tornare davanti a Dio, per ammirare la sua gloria, per ascoltare la sua voce, per tornare in adorazione, lasciarci trasformare da Lui e riconsacrarci a Lui. Oggi Dio si è rivelato nuovamente. Oggi Dio vuole trasformarci nuovamente. Siamo disponibili. Vogliamo lasciarci trasformare veramente da Lui. E passeremo ancora un momento di silenzio e preghiera, proprio per riflettere personalmente con Dio e decidere che cosa fare a questa domanda. Se vogliamo lasciarci trasformare realmente. Quindi avremo un po' di sottofondo musicale e ci aiuterà in questo momento, e possiamo chiudere gli occhi e rimaniamo in adorazione davanti al nostro Re dei Re. E se oggi hai visto la grandezza di Dio e se desideri essere trasformato da Lui e riscoprire la tua identità e portare avanti i Suoi scopi per te, equipaggiato in un modo completo, allora riconsacrati a Dio e scegli di seguirlo. Dio desidera rivelarsi ancora di più, operare in te e insieme a te. Sei suo figlio, sei sua figlia, ti ama, vuole farsi conoscere ancora di più. Dio desidera vivamente farti sentire il suo amore, vuole consolarti, darti gioia. Vuole guarire le tue sofferenze, vuole guarire i tuoi pensieri donandoti nuova pace, nuova vita. Dio desidera guidarti verso le persone per mostrare ad altri la sua bontà, per mostrare ad altri la sua gloria, la sua grazia, per chiamare nuovi discepoli. Sei pronto ad obbedirgli? Sei pronto a seguirlo? A riconsacrarti a Lui? Se sei pronto, se scegli di abbandonarti a Lui, allora puoi alzarti in piedi, come Ezechiele, quando sente la parola di Dio, e puoi dirglielo ad alta voce. Prendi posizione di fronte a Dio, di fronte alla Chiesa, di fronte alle forze spirituali, dichiara che tu sei suo. Alzati come Ezechiele davanti al nostro Re di Gloria e digli: ti amo, voglio seguirti, oppure sono tuo. O qualsiasi cos'altro lo Spirito Santo ti suggerisce, dichiara la tua appartenenza a Lui. E il nemico cercherà di farti star seduto, cercherà di farti stare in silenzio, di mostrarti la vergogna, l'imbarazzo, la paura, la stranezza delle cose diverse. Non lasciare che Lui vinca. Sei di fronte al Re dei Re, al Dio di gloria, al tuo Salvatore, a colui che si rivela e trasforma. È Lui che ti invita a seguirlo. Se scegli di riconsacrarti a Lui, alzati e diglielo.